tantissime famiglie, per carità, ci sono tantissime famiglie, le famiglie sono tante e tanto belle in Italia, però in tante altre non c'è.
Io penso che sia l'angustia delle nostre comunità parrocchiali. Ecco, come recuperare le famiglie che sono lontane, perché noi siamo qui in tanti, sacerdoti e famiglie tutte vicine, persone che collaborano, che hanno tanti impegni dentro la pastorale. Io ho un'esperienza, così con semplicità, che racconto, che non è la soluzione sicuramente dei problemi, ma è quello che sono sicuro anche tutti i parroci si mettono quando devono poter allargare il discorso della famiglia a più famiglie. Perché se è vero che la parrocchia, come tutti noi crediamo, è famiglia di famiglie, che la famiglia è la via più importante, la principale che dobbiamo perseguire in tutta l'esperienza pastorale, e che se anche tutti gli operatori pastorali non hanno questo intento, poi lavoriamo solo per settori, lavoriamo male, lavoriamo anche in contrapposizione. L'esperienza potrebbe essere, ecco, quella così che comunico, l'aver coinvolto, cambiando un po' le esperienze che ci sono così nel panorama italiano attualmente, di dover coinvolgere il più possibile i genitori dei ragazzi. E, io ho avuto un fenomeno particolare, che è quello di non aver avuto più catechiste. Ho una parrocchia di 5.000 abitanti, quindi non c'erano più catechiste delle scuole medie. E questo ha interrogato il consiglio pastorale, ha interrogato l'oratorio, diverse espressioni. Ecco, le catechiste erano quasi oppresse e terrorizzate dal rapporto che oggi si ha con i ragazzi, soprattutto nelle scuole medie. Questa situazione, ecco, così difficile da poter gestire, il conflitto anche che si instaura. Io ho rimbalzato ai genitori questa problematica, io ho detto: se a voi vi interessa veramente, perché voi siete i primi educatori della fede, allora qui bisogna che noi allarghiamo il discorso dei genitori nella catechesi. Prima di tutto vi interrogate voi sul senso della fede, e vi devo dire un'esperienza così veramente confortante, che ho avuto almeno il 70% dei genitori, i papà chiaramente sono un po' latitanti, no? Però anche una buona percentuale anche di papà, in cui la catechesi per due volte al mese viene fatta da loro, nella seconda e nella terza settimana, con un itinerario, una programmazione che loro stessi si riuniscono. E invece la prima settimana e l'ultima settimana mi sono dovuto impegnare io. Prima in una catechesi, la prima settimana intergenerazionale, genitori e ragazzi. Nell'ultima settimana, invece, dando proprio una dimensione biblica all'incontro dei ragazzi, facendoli familiarizzare con la parola di Dio. In parrocchia abbiamo dei centri di ascolto del Vangelo, e quindi facendo dei centri di ascolto del Vangelo anche con questi ragazzi delle scuole medie. Non so, non è anche questa né ricetta né niente, però è un modo,
è un, ecco,
per un esempio, per coinvolgere il più possibile anche quelle altre famiglie. Poi sento veramente il ritorno, come molti di noi, un ritorno positivo di questi genitori che si confrontano nuovamente con la fede.
Allora, adesso abbiamo un quarto d'ora per le domande. Chi su questo tema, sull'iniziazione cristiana, sul ruolo fondamentale? Ecco, di qua c'è una mamma, credo. Andrea, qui c'è Don Antonio.
Buongiorno a tutti. Io
nome,
sono
sì,
Carmen, sono sposata con Tonino da 23 anni, abbiamo 5 figli. Io faccio l'insegnante, sì, diocesi di Ozieri. Siamo responsabili del vicariato di Ozieri. Io volevo portare un pochino quella che è la mia esperienza brevemente. La nostra fortuna, così nel contesto del nostro matrimonio, io avevo 16 anni quando mi sono sposata, quindi un adolescente, e ho avuto la prima figlia a 16 anni. Il nostro è stato un matrimonio cristiano, vivevamo una realtà cristiana all'interno di un cammino di fede che abbiamo appena concluso praticamente, quindi sono trascorsi 23 anni, per mio marito qualcuno in più. Dico questo, cinque figli educati tutti allo stesso modo, educati nella fede e alla fede, in maniera diversa, perché ognuno ha la sua età, la più grande ha 23 anni e la più piccola ha 7 anni. Celebriamo le lodi, preghiamo, si discute, no? Come un po' abbiamo visto nel filmato, anche i miei figli hanno tutti hanno intrapreso il cammino di iniziazione.
Ha promesso brevità però.
Niente, per giungere alla conclusione, non vorrei scandalizzare, ma credo che faccia parte della realtà di tutti, ma perdere la vita per guadagnarla in Cristo. E quando mia figlia, 23 anni, mi ha detto io ho deciso che mi suicido, a noi veramente sono cadute le braccia. Abbiamo detto ma in tutti questi anni cosa abbiamo fatto? Quindi per noi è stata come dire un input maggiore a metterci in discussione ancora di più e ad andare avanti, cioè appoggiati veramente a Cristo, avere veramente quel cero che ieri veniva rappresentato in maniera molto simpatica dai ragazzi, che è Gesù Cristo, sempre presente nella nostra vita.
Io la ringrazio veramente di cuore per questa testimonianza. C'è una qui davanti, Don Antonio.
Sarò breve, adesso parlo come parroco, non come responsabile della pastorale familiare. Donna Amilcare, finito.
Donna Amilcare, un consiglio per essere brevi per tutti, non dire sarò breve, così
lo dico
si recuperano
apposta.
Già 3 secondi.
No, ma lo dico apposta per farmi un po' di coraggio.
Prego, prego.
Lo sapete, sono le... Donna Amilcare, lo sapete già bene, diocesi di Iglesias. Si parlava di coinvolgimento di genitori e di testimonianza cristiana. Semplicemente due esempi, così come notizia, se poi qualcuno è interessato, avevamo anche preparato le slide di una scuola per genitori, sostegno genitoriale. Abbiamo coinvolto tutti i genitori di tutte le classi di catechismo, dalla prima elementare fino alla terza media, quindi dal primo all'ottavo corso, preferiamo usare questa terminologia, che si incontrano in maniera sistematica. Fa parte questo di un progetto sul familiare già iniziato da qualche anno e che quest'anno poi prende il nome di progetto Carciofo. Già il termine vi dice tutto quanto. E ripeto, se foste interessati, la signora soprattutto che ha elaborato e portato avanti questo discorso. Secondo, l'anno scorso, come capita, i genitori non sono tanto diciamo mansueti. In un primo corso c'era una catechista che si vede che per qualche mamma non andava bene. In poche parole, avevano fatto l'iscrizione e una buona percentuale, circa il 70%, non hanno più portato i bambini al catechismo. Che fare? Io ho lasciato le cose così, non li ho chiamati, non sono intervenuto, eccetera. Quest'anno sono ritornate per iscrivere il loro bambino. Volevano iscriverlo nel corso che già aveva fatto un anno e gli ho detto questo no. Però ditemi voi che cosa volete fare, li ho messi di fronte al problema. Alla fine che cosa ne è uscito fuori? Che loro, prima erano solo due, poi tre, poi tutte le mamme, vogliono fare il catechismo a questi bambini. Quindi c'è un progetto di catechesi nei confronti loro e loro che poi lo fanno con i bambini. Una cosa interessante che è nata dal prendere le risorse anche quando c'è la negatività.
Grazie. Allora, c'è qualche domanda invece? Prego.
Buongiorno, sono Pier Giorgio Roggero della Diocesi di Verona. Anche nella nostra parrocchia stiamo sperimentando la catechesi, e nelle parrocchie vicine per la verità, per famiglie. Quello che accade è che vengono le famiglie che sono già ben consolidate nella fede e si rischiano di perdere moltissime famiglie che invece hanno bisogno di un primo annuncio e i cui figli hanno bisogno di un primo annuncio. Per cui questa cosa un pochettino va risolta e questa è una prima domanda. La seconda domanda è: la nostra parrocchia, per dire, è di 12.000 persone. Il parroco, il sacerdote, è totalmente impossibilitato a seguire più sostanzialmente di 20 o 40 famiglie, per cui per forza di cose si pone un problema di catechesi non di fonte, diciamo così, di ministri ordinati, almeno questo secondo me è l'aspetto. La terza cosa che è venuta fuori qui è sostanzialmente, e questo è un discorso generale, noi vediamo la Chiesa e anche diciamo gli uffici pastorali eccetera con un percorso piramidale, no? C'è qualcuno in alto che passa dall'informazione e dell'istruzione in basso e via così in catena, cioè sostanzialmente è una comunità che viene scolpita da qualcun altro. Attualmente anche tanti modelli anche di tipo diverso che ci vengono anche dal mondo profano dicono in realtà la comunità deve fermentare e autocostruirsi sotto il discernimento di qualcuno più che essere scolpita dall'esterno di qualcuno, e questa è un'altra cosa su cui pongo una domanda.
Ok, grazie, vedo tante mani alzate, vi raccomando possibilmente facciamo qualche domanda. Io so sicuramente farete tante attività bellissime nelle vostre parrocchie, nelle vostre diocesi, ma tiriamo fuori un po' i problemi perché ce ne sono tanti, perché sennò come si arriva a quell'85% di cui si parlava prima? Prego.
Beh, forse si arriva all'85% anche per un problema a cui accenno, poi faccio una domanda veramente.
Sì.
Io sono Roberto, vengo dalla diocesi di Firenze, però mi sono trasferito proprio ultimativamente nella diocesi di Pistoia.
Sì.
Faccio parte di un'associazione di separati e sollevo appunto il problema proprio come domanda, se c'è delle diocesi o delle parrocchie che affrontano anche il problema della catechesi per i bambini che hanno questo problema o dei ragazzi che hanno questo problema, perché normalmente, questa è l'esperienza che faccio come operatore pastorale con i separati ma adesso anche con le coppie nella mia parrocchia, è che nel momento in cui stranamente, fra virgolette, c'è la separazione, mentre da una parte continua a esserci la fede, dall'altra c'è un'avversione, non un'indifferenza, ma spesso un'avversione alla fede.
Allora, c'è qui Don Antonio, qui vedo delle mani alzate, sia in prima fila che lì, nella tua stessa fila. Prego.
Io sono Anna Cristina Merini della Diocesi di Perugia, Città della Pieve. Allora, pongo il problema dell'85% delle persone che sono fuori dalla Chiesa. Non sono soltanto genitori, le famiglie a cui possiamo arrivare. Allora, primo problema, ce l'abbiamo anche noi nella nostra diocesi, volevo sapere appunto le esperienze, come sfruttiamo l'apporto dei movimenti, perché i movimenti e le associazioni hanno una loro, come dire, un loro, no, carisma anche nell'arrivare lontani. E volevo ecco capire come questo problema viene risolto all'interno delle diocesi, perché per noi è stato un nodo fondamentale della pastorale. Noi siamo responsabili dal 1998, punto numero uno. Come viene risolta la problematica di portare le famiglie, i ragazzi, i giovani alla loro vocazione all'amore, che è la centralità, secondo noi, per l'esperienza che abbiamo fatto, della pastorale familiare, che come alveo l'ha ricordato stamattina Don Paolo Gentili, sul quale confluiscono tutti gli altri uffici. Come portare cioè questo percorso che va da una preparazione remota che avviene all'interno della famiglia a una preparazione prossima, a una preparazione prossima, a una preparazione immediata. Ecco, grazie, volevo sentire l'esperienza.
Grazie, grazie. Ancora lì vicino.
Poi... Anna della diocesi di Termoli Larino Molise. La mia domanda parte dalla provocazione, fino a 10 anni siamo cattolici, poi finisce. Non dipende dal fatto che noi genitori spesso dimentichiamo che i primi catechisti siamo noi, che la formazione non avviene solo perché i bambini si devono preparare a un sacramento, ma perché la preparazione è permanente e vale anche per noi genitori. Questo.
Ecco, grazie della brevità, dopo ha diritto a un premio. Prego, Don Antonio, qua c'è una mano alzata e poi anche qua due mani e poi rispondiamo.
Salve, sono Fabio, marito di Romina, della diocesi di Albano Laziale. Posto che l'esperienza della parrocchia di Brescia mi sembra un ottimo spunto di riflessione, no, per andare a cogliere quell'85%, però mi rifaccio a quello che diceva Michelangelo prima, e cioè la costruzione del ponte. Ma secondo me ci stiamo dimenticando di una campata che è la prima tra il primo e il secondo sacramento, cioè c'è tutto il tratto che va dal battesimo alla prima comunione, di cui ci stiamo dimenticando. Non so se, ecco, può essere uno spunto di riflessione e come fare per recuperare questo tratto di vita cristiana delle famiglie, compresi i bambini.
Allora c'era la signora qui e poi l'altra signora lì e poi chiudiamo. Scusate, poi ci sarà un altro spazio per le domande.
Maria Loretta della diocesi di Iglesias.
Prego.
Nel mio percorso di vita ho dedicato molto tempo alle famiglie in situazioni particolari. Allora io chiedo a Don Benzi se l'ufficio catechistico può interessarsi di una formazione personale particolare sulla consolazione, perché all'interno della famiglia si vive il limite della sconfitta a scuola dei ragazzi, il limite della mancanza di, di un obiettivo preciso da raggiungere. Questo poi lo potremo anche chiedere al responsabile dell'ufficio giovanile, ma il limite soprattutto della morte. Ecco lì come fare per aiutare questi passaggi, queste crisi che in effetti sono i momenti che vive la vita della famiglia.
Grazie, l'ultima mamma, credo.
Sono ancora Miranda da Verona e volevo chiedere, questa sperimentazione molto interessante di Brescia, di questo anno formativo per i genitori che richiedono i sacramenti, rientra nell'ambito dell'autonomia della diocesi, cioè voglio dire la decide il vescovo, si può trasferire anche su altre diocesi come proposta, da chi parte, diciamo questo. Seconda cosa, parliamo di catechiste, ma perché parliamo sempre di catechiste? Perché le mamme non lavorano e si dedicano al catechismo. Allora, prima di tutto sollevo il problema della formazione di queste catechiste o catechisti. Secondo, perché non farlo il sabato pomeriggio o la domenica mattina sto catechismo e coinvolgere anche i maschi, i genitori?
Allora, io direi di concludere le domande, anche perché c'è di carne sul fuoco, ce n'è tanta, vero Don Guido? A lei...
Allora, risponda. Innanzitutto lo sfondo, così, ho 7 punti, ma vediamo se riuscirò a essere... in 60 secondi. Allora, lo sfondo è quello di un cammino degli ultimi 10 anni che ha visto i vescovi decidere all'inizio del decennio passato di dare vita a delle sperimentazioni proprio per il rinnovamento dell'iniziazione cristiana. Quindi non è che c'è autonomia delle diocesi, cioè c'è stata una decisione dell'Episcopato italiano che ha detto mettiamoci in sperimentazione. Dunque in molte diocesi italiane, vuoi a livello globale del territorio della diocesi, vuoi alcune parrocchie, si sono favorite e sono state monitorate anche queste sperimentazioni. Una delle più significative è questa di Brescia. Non dimentichiamo che Milano non è più in stato di sperimentazione da un mese, ma il Cardinale di Milano ha deciso che da adesso in poi, ad esempio a Milano, il sacramento dell'Eucaristia, la prima comunione insomma, e la confermazione vengono amministrati insieme. Decisione proprio stabile per l'Arcidiocesi di Milano. Dunque, vedete, c'è tutto un movimento che molti di voi conoscete. Allora, in questo senso, mi sembra molto interessante cogliere il fermento e cogliere anche proprio l'idea che la catechesi in un qualche modo segue il corpo della Chiesa, fa corpo con la Chiesa. Quindi non è, se notate, non si parla mai di pastorale catechistica, cioè ne parla qualche esperto, eccetera. È di fatto qualcosa che è inerente al tessuto delle comunità cristiane. E questo è un punto molto significativo. Anche per questo io, d'accordo, non sono ovviamente contrario alla partecipazione degli uomini all'atto catechistico, però io sono molto contento del fatto che la catechesi esprima questo volto femminile, questo volto vero della Chiesa, perché quando descriviamo la Chiesa diciamo discepola, madre, maestra e usiamo 3 espressioni al femminile, no? E quindi credo che sia molto interessante, non solo perché le mamme sono tra virgolette più libere, forse anche perché sono più generose di noi uomini, quindi ecco. E passo velocemente ad altri punti. È stato toccato quello della testimonianza. Mi sembra fondamentale, e in questa linea, guardate, o ci decidiamo a fare tutti insieme una catechesi significativa per gli adulti, riscoprendo quello straordinario strumento che è il catechismo degli adulti, che è uscito nel 97 dalla Chiesa italiana, che è tra l'altro la mediazione, detto anche da esperti, da esponenti del Magistero, è una delle mediazioni più riuscite del catechismo della Chiesa cattolica, oppure smettiamo di fare catechesi, perché... capite, non è l'istruzione dei piccoli che ci interessa, anche, ma è il passaggio, la comunicazione, è 10 anni che lavoriamo su questo, no? Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, è la comunicazione della fede che ci interessa, cioè questa trasmissione, questa tradizione per cui davvero i nostri piccoli o comunque i piccoli recepiscono che c'è una vita adulta significativa verso la quale posso orientarmi. In questo senso, ad esempio, io è 2 anni che sono all'Ufficio Catechistico Nazionale, ho scoperto in modo, per me è una cosa bellissima, e la dico sempre ormai in ogni convegno, il fatto che nella CEI, ormai da 30 anni, la disabilità non è medicalizzata, non è inerente, cioè l'attenzione ai disabili non è inerente all'ufficio di pastorale della sanità, ma è dentro l'ufficio catechistico. Lo sapete, no? È un settore, si chiamava catechesi ai disabili, perché i disabili per noi non sono delle persone che hanno prima di tutto bisogno delle nostre cure, ma sono dei testimoni del Vangelo. Sono i primi catechisti. E guardate, questo è vero, in un ufficio catechistico diocesano, laddove il settore disabili è curato, in una parrocchia, laddove la catechesi ai bimbi disabili, ma ci sono dei disabili sessantenni che sono come dei bimbi, no? Laddove questa attenzione è curata, lì cresce una catechesi veramente fedele a Dio e all'uomo. I nostri fratelli disabili ci umanizzano, ci aiutano a non fare della catechesi un qualcosa solo di testa, ma a fare della catechesi un qualcosa che entra dentro la nostra vita e che parla a noi come persone. In questo senso, allora, se l'adulto è il nostro referente, è chiaro che una pastorale di primo annuncio, da più interventi è stata sottolineata, è importante, anche l'amico di Verona diceva questo, no? Il primo annuncio, cioè l'idea che noi abbiamo qualcosa da condividere con i fratelli e le sorelle del nostro tempo, perché il primo annuncio in fondo, come trovate nella lettera ai cercatori di Dio, no? Questo strumento che è stato editato 2 anni fa e che ha avuto una grandissima eco, si parla di 500.000 copie vendute, non distribuite, così, ma vendute, che è un'altra cosa, c'è un'intenzionalità. E allora l'adulto è qualcuno a cui noi ci dobbiamo rivolgere non col tu, ma con il noi. Le domande dell'adulto che ancora non ha deciso di riprendere il suo cammino di fede o che non ha ancora deciso di vivere il catecumenato, perché magari non è un adulto battezzato, sono le nostre stesse domande. I vescovi nella lettera ai cercatori di Dio dicono sempre noi. Dicono le domande che ci accomunano, noi vescovi, a chi è destinatario dell'annuncio. E poi sono state fatte delle domande molto interessanti sui bambini provenienti da famiglie separate e in parte anche la domanda sulla consolazione, no? Io credo che sia uno di quegli snodi importanti sui quali uffici catechistici e pastorale familiare dobbiamo dialogare molto. Perché si ha a volte la sensazione dal mondo della catechesi che noi riusciamo a contattare queste famiglie diciamo in modo più quotidiano rispetto ai cammini che avete voi, ovviamente parlo in generale, so bene che ci sono delle bellissime esperienze in questo senso, ma è più quotidiano e allora ci si confronta sempre nel momento della problematica, no? Ma il bimbo, la bimba fa la prima comunione, noi non possiamo, eccetera, eccetera. Credo che su questo punto i bambini posti al centro, e qui guardate il convegno di Verona come diventa immediatamente vivo, no? Con i suoi 5 ambiti, posti al centro ci danno una splendida occasione davvero di innanzitutto dire l'importanza di quel cammino che il bambino sta facendo dentro quella situazione. Chiamiamola familiare, magari tra virgolette, no? Perché in realtà il sacramento che vivrà quel bambino è un sacramento che arriva nei suoi riflessi anche a tutti gli affetti che quel bambino vive. Ho finito. E d'altra parte ci porta a pensare la nostra catechesi dentro queste situazioni. C'è stato vorrei raccontare un fatto una mia catechista della mia diocesi, aveva distribuito delle candele ai bambini da accendere il primo giorno d'avvento. Ecco, a un certo punto una bimba piccola è scoppiata a piangere. Perché piangi? Perché io non so dove l'accendo, mi hai detto di accenderla in casa, ma non so se accenderla a casa del papà o a casa della mamma. Quella catechista è stata molto brava perché ha detto: ma tu hai la possibilità di accendere due candele, una per il tuo papà e una per la tua mamma. Ecco, cioè una col papà e con la mamma, non è che erano morti. Cioè c'è davvero una valorizzazione del vissuto di queste persone, e in questo senso l'ambito della fragilità al convegno di Verona ha detto molte cose anche sulla consolazione. Davvero quella pastorale per ambiti di vita ci convince ad un'alleanza dentro le nostre strutture.
Allora, grazie. Adesso abbiamo l'ultimo filmato che ho girato io personalmente a Potenza, grazie all'aiuto di una famiglia straordinaria come tutte voi siete, ne sono sicuro, ne conosco qualcuna, non tantissime, però so che fate un grandissimo lavoro. Che sono Luciana e Umberto Parigi, che saluto, non so dove siano, ma li saluto. Ah, ecco. Allora, il tema è questo, no? Il tema è l'educazione all'affettività e l'educazione alla sessualità. Siamo sinceri, c'è un'ignoranza tremenda su questo tema in giro, no? A quanti di voi sarà capitato sentire, a me capita spessissimo, anche da coppie di amici, sposati, con figli: ah, ti diamo una notizia, aspettiamo il secondo e il terzo bambino. Io dico: congratulazioni, sono contento per voi. E loro: non ce l'aspettavamo. Dico: come, scusate, non me l'aspettavate? Da dove è arrivato questo? Cioè, veramente, e non parliamo nei rapporti tra genitori e figli su questi temi, ma vediamo il filmato e poi ne discutiamo.
Ragazzi, ben ritrovati a tutti. Come vedete, il tema di oggi che vogliamo proporre, continuando questo nostro itinerario, è riflettere sulle emozioni e sui sentimenti, a partire anche un po' dall'esperienza di vita di Maria.
Questo gioco che vi proponiamo serve proprio così, a vedere d'impatto come, che cosa proviamo adesso, in questo momento.
In questo momento mi sento piena di speranza perché mi piace questo incontro che aspettavo da tanto tempo, e sono molto contenta perché penso che questa iniziativa mi servirà.
Nell'ultimo periodo mi sento felice perché sto vivendo delle emozioni bellissime e grandissime, spero che continuerò.
Grazie per essere. Maurizio.
Allora, io in questo periodo sono innamorato.
In famiglia si parla sempre di relazioni, del sapersi relazionare con gli altri, non trascurare l'altro, saperlo prendere per quello che è, quindi non screditare nessuno, tutti questi argomenti. Ma a livello di educazione, all'affettività, è la prima volta che trattiamo questo argomento ed è anche la prima volta che ne sentiamo parlare.
Nell'ultimo periodo mi sento fragile.
Dio ha un progetto su di noi ed è il più bello possibile. Scoprire che ha un progetto nel quale è coinvolta la sessualità di ogni persona è la vera grande scoperta di un percorso del genere.
Per l'adesso sono contenta perché comunque mi posso confrontare con altre persone su dei temi comunque vicini un po' a tutti, diciamo.
Come giovane per prima mi trovo a vivere una situazione, diciamo, di affettività, e spesso a non gestirla bene, perché fondamentalmente tutti ti insegnano la sessualità, l'educazione sessuale, ma pochi ti insegnano l'affettività, come va vissuta, come va scoperta, come va alimentata.
La nostra esperienza nei corsi di preparazione al matrimonio ci ha portato a cogliere questa difficoltà nei giovani che vengono appunto perché sono prossimi al matrimonio, di non avere una corretta e soprattutto una maturità sulla questione proprio dell'affettività. Ecco perché ci siamo convinti che era necessario e inevitabile anticipare questi discorsi a giovani, molto più giovani.
ci ha sempre spronato e messo anche un po' in difficoltà l'idea di vivere l'affettività in modo diverso rispetto ai nostri coetanei, di vivere la sessualità in modo differente.
Mi sono sempre interrogata su quello che doveva essere la nostra vita sessuale anche, che poi sessuale non è soltanto l'atto sessuale in sé, comprende a 360 gradi tutto quello che noi ci comunichiamo anche solo con i gesti, con il corpo, con lo sguardo. La sessualità per noi può essere una carezza, la sessualità può essere un bacio, anche un modo di tenersi la mano.
La cosa sulla quale insistiamo sempre è quella di riappropriarsi del loro essere famiglia. È più giusto che i figli vedano due genitori che si scambiano un abbraccio, si diano un bacio e che quindi vedano che nell'ambito familiare è una cosa naturale che avvenga e non che lo apprendano da fiction televisive.
Far riflettere le coppie di genitori a essere testimoni in prima linea, cioè su questa cosa non si può più continuare a delegare, no?
Capire veramente cos'è la sessualità, l'atto unitivo e l'atto procreativo, non sono cose così scontate, i ragazzi non lo sanno queste cose e hanno difficoltà a parlarne, anche con il sacerdote.
La cosa simpatica è che abbiamo visto anche l'incontro di oggi, ad esempio, no? Uno di loro venuto più che altro per curiosità o magari a cui era stato detto, informato in linea generale di questa cosa, che però poi se ne è uscito di qui dicendo ma a me alla fine questa cosa mi piacerebbe continuare a capirne un po' di più, mi è piaciuto, no?
Alcuni amici pure più piccoli, pure più grandi già pensano che è giusto avere rapporti, però alcuni pensano che non sia giusto perché bisogna aspettare al matrimonio e secondo me è giusto aspettare al matrimonio e viverla giorno per giorno.
Tutta questa volgarità anche sulla sessualità, la televisione, la pubblicità fa in modo che soprattutto la donna sia un corpo. La donna non è solo un corpo, l'uomo non è solo un corpo, è un'anima. È una mente.
Tutto questo non potevamo comprenderlo se non grazie a delle persone che ci hanno insegnato e fatto capire l'importanza di certe cose.
A un certo punto della nostra vita lui si è ammalato e dopo poco mi sono ammalata anch'io. Quindi davanti anche alla possibilità della morte, due giovani di 20 anni si sono chiesti se era il caso o meno di aspettare o non aspettare. La tentazione c'è stata. Anche la voglia di sentirsi vivi è stata, non lo so, è come ricercare nel proprio corpo una vitalità che magari davanti alla malattia stava venendo meno. Però poi ecco, la scelta di non averne rapporti prematrimoniali, rapporti sessuali, è stato più che altro un voto, anche una preghiera.
Diciamo che allora per questa volta ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento al prossimo incontro, al prossimo appuntamento. Va bene? Grazie a tutti.
Allora, io sono sicuro che per tanti di voi queste sono cose scontate, no? Anche tanti di voi fanno corsi di questo tipo nelle vostre rispettive diocesi, nelle vostre rispettive parrocchie, però vi assicuro che se usciamo da questi ambiti ristretti, siccome sono più di 9 milioni le famiglie italiane, gli ultimi dati recenti, insomma, in tante famiglie non sono discorsi scontati. Come abbiamo sentito, io ci sono tanti spunti di dibattito, ve ne segnalo un paio, poi ognuno ha percepito quello che ritiene più giusto. C'è una ragazzina, Teresa, 15 anni, lei ha detto alcuni amici e amiche più piccoli di me, cioè 15 anni, più piccoli di me e più grandi, sostengono che sia giusto avere rapporti. Allora, e poi, cioè, questo vuol dire che tra i ragazzi di queste cose si parlano, si praticano, però tante famiglie sono completamente all'oscuro di queste cose. E quindi, ecco, quello che diceva Luciana Parigi, non si può più delegare alla televisione, alla scuola anche su questo, perché molto spesso si cerca di delegare anche alla scuola. La famiglia deve essere testimone anche in questo. Io coinvolgerei in questo dibattito Don Nicolò Anselmi, che è il direttore del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI, che tra l'altro hanno curato anche loro un'esperienza di questo tipo. Ecco, come recuperare alle famiglie che non testimoniano in questo senso, anche per quanto riguarda l'educazione sia all'affettività che alla sessualità?
dico una parola io, poi passo la parola a Raffaele che racconta anche alcune cose concrete, giusto? Alcuni percorsi fatti. Ecco, io tanto ovviamente ringrazio per questa bellissima occasione. Ecco, dico una parola che è una mia sensazione su quanto riguarda così questi discorsi che riguardano l'educazione all'amore, all'affettività. La mia, sui quali si gioca, a mio avviso, in modo assolutamente determinante l'aspetto dell'esempio, no? Cioè io credo questo vale per ogni cosa, ma senz'altro riguardante un modo di vivere, di stare insieme, di relazionarsi tra uomo e donna, è chiaro che nulla diciamo vale di più se non l'esempio di una coppia, di un uomo e di una donna che si vogliono bene, che se lo dicono in tantissimi modi, non solo a parole ma anche nel modo di stare insieme. Purtroppo per molti ragazzi anche la situazione magari familiare non riescono magari a vedere, no? Una cosa di questo tipo, allora credo che sia un nostro dovere, un nostro, mi ci metto dentro anch'io, mostrare loro un modo di stare insieme, di volersi bene, di avere relazioni affettive tra uomini e donne secondo il disegno di Dio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna starci insieme, essere visibili non come singoli, ma come coppie. Tante volte le nostre parrocchie, escluse quelle dei presenti ovviamente, questo sempre, hanno una visione, ahimè, sono stato anch'io parroco per un po' di tempo, un po' funzionalista. Per cui prendo un bravo genitore, una brava mamma, un bravo papà e li piazzo là dove ne ho bisogno, no? E molto diverso sarebbe, ma questo a tutti i livelli, nella catechesi, nell'educazione, anche nell'animazione liturgica, no? E molto diverso sarebbe che venissero scelte queste persone in quanto coppie, per cui stanno con gli educatori, stanno ma con tutto il modo bello che loro hanno di relazionarsi insieme. Secondo me questo è determinante, perché da soli poi alla fine è difficile. Io anche io adesso non mi dilungo nelle esperienze, perché Raffaele magari dirà qualcosa anche lui su questa cosa. Io credo che veramente la comunità cristiana che valorizza la coppia e non i singoli. Io ho due passioni, poi vabbè lo dico, io credo che la comunità cristiana si realizzi nelle relazioni dal basso, ma anche in due momenti molto importanti, che sono l'Eucaristia domenicale e i nostri consigli pastorali parrocchiali. Io credo che in mille altri modi, però questi io ritengo che per il futuro potrebbero essere due ambiti in cui sarebbe bello che ci fossero delle coppie che manifestano l'amore trinitario. Lo dico anche che ci fossero anche delle coppie, delle famiglie, capite? Deve venire fuori almeno in questo momento la famiglia. Allora si vede un modo di stare insieme particolare e si educa con l'esempio, e poi ci sono anche tanti altri spazi con le parole.
Don Raffaele Gobbi, pastorale giovanile della diocesi di Padova.
Do voce a un'esperienza che quindi è particolare, legata anche a un territorio che è simile ma anche diversa rispetto a quella che avete visto presentata in video. E parte da alcune scelte di fondo, i 13, 14, 15 anni. Già in quell'età i ragazzi e le ragazze probabilmente hanno visto e forse anche agita la loro proprio genitalità, oltre tutte quelle speranze che voi stessi genitori potreste nutrire. Non esiste praticamente più l'innocenza. Non fatevi illusioni. Dopo una decina di incontri con ragazzi di 14 anni, ai quali diamo un foglietto bianco, questa è la diversità, noi non partiamo, trovate anche in questo volume poi insieme verso le nozze la descrizione un po' dell'esperienza concreta. Noi non partiamo dagli affetti e dai sentimenti, partiamo da un foglietto bianco dato a ragazzi di 14 anni, ragazzi e ragazze 15, 13, in cui chiediamo di scrivere il cruccio, la domanda, l'inquietudine più forte riguardo alla sessualità, non genitalità, proprio sessualità. Secondo voi in questi foglietti troviamo nella top 10 proprio in alto quali domande? Io non so, forse non mi chiamerete più dopo qui in CEI. Scusate, non ci sono minorenni qui. Non chiedono come vivere l'amore oblativo. Non chiedono neanche, prima di tutto, come vivere, come gestire i sentimenti dell'atto sessuale. I maschietti generalmente chiedono, per essere normale, quanto lo devo avere lungo? Scusa. E tu hai detto che i giornalisti portano verso il basso, io porto verso il corpo e la carne, le ragazzine generalmente ci chiedono anonimamente a me e a questa coppia di sposi che non può essere qui oggi, ad altri e a una coppia di comici, perché poi questa è la particolarità, che fanno un incontro con noi, chiedono, ma fa tanto, veramente tanto male, c'è tanto sangue la prima volta? Allora, questa esperienza con tutti i limiti che ha, alcune premesse di fondo, partire per tempo, quindi pre-adolescenza, sapendo che non esiste l'innocenza, che il loro immaginario è già colonizzato. Tanti hanno visto delle cose inenarrabili e restano segnati. Quindi noi dobbiamo agire in seconda battuta. Secondo, l'adolescente vive la sua sessualità a livello tendenzialmente monodimensionale. Come si fa? Inquieto, spaventato, intimorito. Allora, o tu parti da lì, apri una linea di credito assumendo non le domande solo alte, ma avendo un'intenzionalità di arrivare a proporre l'educazione all'amore come dono totale oblativo di sé. Parti da dove sono? Senza timori. A me disturba tantissimo come prete sentire cosa viene fuori. Eppure credo che il primo modo di amarli sia da riconoscere il punto da cui loro partono. Terzo, l'approccio narrativo. Quarto, l'approccio comico. Approccio narrativo significa che noi non riteniamo assolutamente sufficiente la delega all'esperto di turno. A scuola media, almeno nel padovano, gli portano il preservativo in classe, almeno alcuni corsi, gli dicono attenzione come lo strappi perché si può lesionare. Sai cos'è questo cappuccetto piccolo? Scusate la schiettezza e la franchezza. Cioè, gli dicono tutto del come si fa, ma non c'è un quadro di formazione oltre quelle informazioni. Allora, noi non siamo soddisfatti da questo quadro, da questa delega, dal chiamare all'esperto di turno. Un tema universale come quello della sessualità crea, tra l'altro, un imbarazzo generale. Allora, narriamo. Non ti dico i fatti miei, anche qui troverete nel volume se avrete voglia qualche... Non si tratta di essere spudorati e raccontare come io ho fatto, visto, non è questo. Ti racconto come io ho gestito i miei sentimenti, ecco i sentimenti, le emozioni, anche la drammaticità, il fallimento, il tradimento, la fragilità che ho sperimentato. Quindi l'approccio narrativo, che poi ci permette anche di mettere dentro le storie, grandi storie di sesso e di affetti della Bibbia, perché è la storia di Davide, che cornifica e poi assassina. È proprio... O quelle del Cantico dei Cantici o del Libro di Tobia, approccio narrativo per imparare a alfabetizzare le emozioni, i sentimenti e per proporre le storie della Bibbia. I ragazzi restano lì, la Bibbia dice queste cose, ci sono queste storie. Approccio comico, poi ci sarebbero altre cose, ma credo che magari nelle domande...
Sì.
Noi siamo coadiuvati da un duo comico che non serve in questi incontri, principalmente poi rivolti, noi abbiamo scelto alla fin fine di lavorare con genitori, educatori, insegnanti e catechisti della fascia della preadolescenza, perché ci sembrava lì il tasto dolente. Questi comici non servono per così tagliare l'aria, fare il siparietto, ma ci permettono di gestire nel miglior modo possibile, anche di far uscire i blocchi, le frustrazioni, gli imbarazzi degli adulti, di noi adulti. I fallimenti, la coppia super impegnata nella pastorale familiare, vicariale, decanale, che poi ha la figlia di 17 anni che è rimasta incinta e si trova lacerata e dice cosa, non è servito a niente quello che ho fatto. Allora, l'approccio comico, ma vi rimando all'esperienza descritta nel libro, se qualcuno è interessato.
Allora, grazie anche a Don Raffaele. Siamo... Non siamo in ritardo, siamo di più in ritardo, quindi vi pregherei di fare solo domande, perché io sono sicuro che ci avrete tante iniziative da raccontare, ma cerchiamo di fare domande, magari chi ha bisogno di un chiarimento, di un aiuto anche per come portare avanti questo discorso. E la cortesia che vi chiedo, le domande le facessero chi magari non le ha ancora fatte, e quelli che stanno indietro, che sono un po' più penalizzati, venite avanti se volete fare delle domande. Prego, alzate la mano.
Chiedo scusa.
Ah, prima c'è una comunicazione? Prego.
Sì, chiedo cortesemente a uno dei due genitori se intanto si può avvicinare all'atrio perché i bambini stanno aspettando lì. Quindi un aiuto in questo senso per i ragazzi che sono fuori, grazie.
Allora, mentre uno dei due genitori si alza, l'altro che rimane? Non ci sono domande in questo?
L'urgenza della realtà. L'urgenza della realtà.
Ecco lì, ecco, c'è una domanda qui e poi anche lì con la maglia rossa, sì. Prego. Se, allora, scusate se ci spostiamo cercando di fare un po' meno chiasso possibile, lo so che è complicato. Grazie. Prego.
Don Lorenzo Elia della diocesi di Oria, provincia di Brindisi. Mi scuso se riprendo la parola, ma domanda. È vero che bisogna edificare il regno di Dio a partire dalla Chiesa, dalle nostre relazioni, ma siete contenti di quello che vediamo in TV, soprattutto a partire dalle TV commerciali? Grazie.
Grazie, la domanda lì, prego. C'è lì dietro Don Antonio, signore con la barba.
Allora io vorrei partire un pochettino da lontano.
No, ma è brevissimo. Siamo tutti a piedi e stanchi, quindi partiamo da vicino.
Ma è brevissima, è sulla domanda. Allora, io mi ricordo che si diceva sempre, perlomeno in alcune barzellette, no, e arriva la domanda. Alcune barzellette, quando si diceva, ma tua mamma ti ha detto niente? Oggi invece è al contrario, no? Cioè i ragazzi già arrivano preparati, ma ho visto anche attraverso i filmati che non si parla di famiglia che va a partecipare alla liturgia assieme, cioè il suono delle campane chiama singolarmente. Qui siamo invece è un convegno di famiglie.
Sì, però stiamo sul tema, su
tema la domanda è questa.
Prego.
Come fare a far comprendere ai ragazzi che i rapporti genitoriali, quindi i rapporti tra genitori e figli, è solo esclusivamente un cammino di crescita interno e quindi interiore, e non esclusivamente un ascolto dell'altro.
È chiara la domanda. Dov'è lei? Non ha detto il nome.
Sì, mi chiamo Biagio, diocesi di Reggio.
Grazie. C'è qualche domanda su questo? Curioso che non ci siano domande, anche nel filmato se qualcuno vuole fare domande sta in fondo, prego, vi invito a venire più avanti. Prego.
Don Angelo, diocesi di Albano.
Prego, si alzi Don Angelo, si faccia vedere.
Colpisce molto quello che ci ha detto Don Raffaele,
sì.
L'innocenza, ma pensa soltanto a internet, a tutto quanto, come si può aiutare le famiglie a proteggere anche i bambini piccoli.
Ecco, ci sono domande qui a destra.
Prima la signora che...
Prego.
Grazie, io sono Beatrice della diocesi di Verona, sono consacrata e io lavoro con i giovani. Così come servizio giovanile, lavoro una pastorale familiare, per cui ho contatto con le famiglie comunque di questi ragazzi, adolescenti e giovani. La difficoltà grande dei genitori è quella di come comunicare ai figli l'affettività, perché si trovano loro ad aver vissuto molto spesso in un'affettività non libera, non costruttiva e non accompagnata comunque da quello che è anche una visione cristiana per cui i figli chiedono: ma perché la scuola ci dice, come diceva prima, ci presenta il preservativo e nessuno ci dice mai dei metodi naturali? Perché questo? I giovani si pongono queste domande, per cui credo è anche una domanda che faccio anch'io: scuola e famiglia, perché non collaborano insieme anche su questo?
Grazie.
Buongiorno, Giuliano, diocesi Fossano, non prete, maschio. Perché la signora viene...
Grazie.
Due cose di cui non ho sentito parlare nei video. perché non è stato presentato lì, o comunque sarà un esempio, la dimensione del mistero e la dimensione del dono. Faccio questa domanda perché io e mia moglie siamo sposati da 13 anni, non possiamo avere bambini, ma ne abbiamo due adesso. Una in adozione, e dopo 12 anni mia moglie un giorno arrivò a casa e disse: c'è un problema. Il problema si chiama Alice, ha 2 anni. 14 anni fa, 13 anni fa, probabilmente i dottori si erano sbagliati. E la dimensione del mistero e del dono noi la viviamo tutti i giorni. E adesso non mi ricordo più, c'è uno prima ha detto che non siamo credibili. Noi siamo, Don ha detto, esperti di relazioni umane solo perché siamo credibili in quello che viviamo. Io non credo di essere così elevato dal punto di vista culturale, tutto lì.
Neanch'io, l'assicuro, gliel'assicuro. C'è qualche altra domanda e poi magari concludiamo. Ecco, qua al centrale.
Tonino, diocesi di Cagliari. Mi sono chiesto, siccome i nostri ragazzi vengono assaliti dai media o dai multimedia con messaggi diciamo in contrasto con quelle che sono le indicazioni, diciamo così, dalla Chiesa della Fede, perché noi non facciamo la stessa cosa al contrario?
Grazie della domanda. Allora, se non ci sono più domande, io...
Sì, ce n'è un'altra.
Un'altra? Prego. Chi è?
Sì, sì, Giulio Grosseto. È una questione formale che però poi si scontra nella realtà. L'educazione all'amore e all'affettività, quest'area di intervento che è prettamente giovanile, però riteniamo che faccia capo alla pastorale familiare. Come la gestiamo sta cosa poi nella pratica?
Allora, prego, chi dei due vuole rispondere un po' brevemente, perché sì, siamo in ritardissimo.
Ecco, una cosa volevo dirla sulla questione delle TV, no, se non mi ricordo più chi diceva. Cioè, io dico questa cosa qua, ecco, mi sono fatto questa idea per quanto che questi rischi, questi messaggi tremendi sono alla portata di tutti, e sarebbe illusorio pensare che domani internet sparisse, si purificasse e i canali televisivi, specialmente ora col digitale, immediatamente parlassero soltanto del Vangelo. Cioè, io credo questa cosa, perché noi questa sera non ci andiamo a attaccare a un computer, a visitare alcuni siti? È alla nostra portata, Lo facciamo perché abbiamo intravisto un altro modo di vivere più bello di quello. Non c'è altra strada, secondo me. Poi possiamo lamentarci di tutto quello che c'è, ma la nostra sfida è quella di dire che quella strada è una strada di morte. E c'è un altro modo di concepire l'amore così bello che traspare dai nostri occhi, dai nostri gesti, dalle nostre parole e dalle nostre carezze, che affascina di più i ragazzi che il Signore ci ha messo vicino. E che in questo lavoro noi abbiamo un grande alleato, che è Lui. È Lui che ci insegna queste cose, come ci diceva. Io adesso non mi perdo sull'importanza del fatto che la comunione deriva da una nostra conversione, dall'importanza. Noi siamo esperti di umanità perché siamo esperti di relazioni umane, perché siamo esperti anche di relazioni divine, perché sappiamo stare con Lui che ci riempie del suo amore e ci fa amare come Lui ci ha amato. Ecco, senza queste cose, vabbè, adesso volevo dire altre cose, però lascio la parola volentieri.
Grazie, Don Raffaele.
Mi ha colpito così questo accenno al mistero, perché rimando sempre a quello che è scritto, perché il tempo era poco, non vorrei anche avervi dato l'immagine di un percorso appiattito proprio solo sulle domande dei ragazzi, perché l'apice del percorso, soprattutto dell'esperienza estiva di un campo scuola su questo, mette in parallelo il fare l'amore al fare mistero, in cui il fare mistero per noi è il sacramento del matrimonio, e ci sentiamo sfidati e provocati a parlare a ragazzi di 15-16 anni di che cosa può essere di così grande, di cosa c'è di così grande nel fare mistero, vivere un sacramento, rispetto al fare l'amore ancora a qualcosa di meno bello, anche se sembrerebbe più travolgente, che è il fare sesso. Quindi mi colpisce anche questo fatto che ritornano delle categorie come quelle di mistero e di dono, che poi noi affrontiamo e proponiamo. La scelta poi del come difenderci, come proteggerci. Io penso che la miglior difesa è un po' l'attacco, e è qualcosa di simile a quello che ha detto Don Nicolò: una vita cristiana bella, credibile, affascinante, una parrocchia vivace, delle famiglie convincenti, questo noi possiamo offrire. E raccontare. L'approccio, secondo, a nostro avviso, almeno dall'esperienza, narrativo, che non è però da intendere soltanto come raccontare le storielle, entrare dentro con la propria storia, intrecciare la propria storia con quella degli altri e mettere dentro una terza storia, che è quella biblica, della storia della salvezza, è una sfida bellissima. Guardate, vi permetterà di riscoprire anche le pagine più, più scabrose proprio della scrittura, e di farle diventare pedagogicamente potenti.
Grazie. Don Nicolò voleva altri 30 secondi, doveva rispondere ancora un'altra domanda, poi Don Paolo chiuderà.
Ecco, volevo dire due parole, c'erano due domande specifiche, mi sono dimenticato. Quella sulla difficoltà di far capire che il rapporto tra giovani, adolescenti e genitori è un rapporto educativo, cioè non soltanto dico, ma io credo che questo i ragazzi ce l'abbiano presente, nel senso che è chiaro che in un certo periodo della vita, forse l'abbiamo fatta anche noi, i nostri riferimenti educativi principali, comunque dicono tutte le ricerche sociologiche, rimangono la famiglia, però non sono gli unici. È chiaro che dobbiamo, è chiaro che a me, io ho avuto alcuni professori che mi hanno insegnato anche tanto, anche dal punto di vista della fede, non molti, però qualcuno sì, i miei allenatori sportivi, altre figure, cioè io credo, pur rimanendo mio papà e mia mamma, però a un certo punto ci si allontana anche un po', magari col cuore non ci si allontana da casa, perché poi io sono sempre, però fisicamente si va anche magari a studiare.